Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio, che come detto in anticipazione apriamo con la politica e segnatamente con Pistoia, dove è in corso un vero e proprio giallo politico per la presentazione della nuova giunta comunale che dovrà governare la città sotto la guida del neoeletto sindaco Gianni Capecchi, che però ancora non è stata formata nonostante la vittoria del primo turno. Il giallo qual è? Che dopo giorni di attesa che avevano fatto addirittura ipotizzare una rottura la maggioranza del campo largo, l'ufficio stampa del comune questa mattina ha reso noto la convocazione della cittadinanza per le 18.30 in sala maggiore del palazzo comunale, annunciando che Capecchi illustrerà la sua squadra quasi in contemporanea, però poco prima delle 13. Una nota del PD, dell'Unione Comunale PD, ha frenato l'annuncio, lanciando intendere che insomma ancora la quadra non è stata raggiunta. Lì per noi c'è il nostro Giorgio Bernardini. Allora Giorgio, che ci dici?
Dico che è proprio come hai detto tu, essendo questo l'anno della capitale del libro per Pistoia, c'è sicuramente un giallo da scrivere su questa giunta che ancora non è stata declamata dal sindaco, mancano pochissimi minuti. Tutto lascia insomma presagire il fatto che le difficoltà con il Partito Democratico del sindaco civico siano state superate. Però ancora ovviamente siamo nel thrilling, non possiamo svelare il finale. Possiamo dire che però sembra che fra pochissimi minuti insomma il sindaco insomma venga pubblicamente qui a declamare la giunta. Sembrerebbe che insomma sono entrati rientrati questi ultimi diciamo problemi che c'erano col Partito Democratico, che erano la ragione insomma di questa attesa, anche di questa scaramuccia che hai raccontato, insomma degli annunci ancora prima che la giunta si insediasse. Posso dirti che insomma i sindaci che gli assessori che sicuramente sono palesi potrebbero essere quelli dei nomi, i nomi di Olimpia Banci, che è sostenuta da Italia Viva, di una tecnica, Marika Setaro, che è una ricercatrice borsista all'Università di Pisa, che potrebbe occuparsi della cultura, e poi di Mattia Nesti per AWS, che viene dato per scontato, come viene dato per scontato il nome di Sandro Giannessi, ex primario per la lista appunto del candidato civico Giovanni Capecchi. Invece sul PD rimane appunto il grande tema di che cosa accadrà. Sembrerebbe scontato che Riccardo Trallori, lo ricorderete anche già candidato alle regionali, dovrebbe entrare anche con appunto delle deleghe molto pesanti, e questo era stato motivo anche insomma di difficoltà con il resto del partito, lo sappiamo, e anche Matteo Giusti potrebbe entrare sempre democratico appunto dentro questa giunta. I nomi invece, gli ultimi due che mancano, sono quelli di Stefania Nesi, che ricorderete sta già indicata dall'inizio come vice sindaca, era la contendente di Capecchi alle primarie, e quello di Irene Bottacci, che sarebbe invece la segretaria dell'Unione Comunale di Pistoia. Dovrebbero essere questi i nomi, tra poco sapremo appunto l'ufficialità e vediamo come è andato a finire questo giallo. Lo risolviamo.
Lo risolviamo, speriamo, durante la Newsline. Chiamaci quando hai la soluzione del caso. Ti volevo chiedere però, diciamo un classico esempio di cortocircuito della comunicazione, nella migliore delle ipotesi possiamo dire questo. Di certo non una bella figura. L'altra sera nell'intervista con il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, sollecitato da me proprio in merito alle difficoltà su Prato, su Pistoia, lui ha detto no, ma insomma sono cose che accadono sempre. Allora ti volevo chiedere se è proprio così, se sono cose che accadono sempre, quindi sono la normalità, oppure se c'è stato qualcosa di più, magari una, come possiamo dire, una disattenzione nel controllare la comunicazione quantomeno.
Allora, la verità è che non lo so, è molto complicata questa domanda oltre che molto bella. Posso dirti che per mia esperienza personale Fossi ha ragione, ci sono fino all'ultimo minuto le porte girevoli nelle discussioni. Ricordo per esempio quella proprio dell'ultimo secondo nella giunta regionale che si è formata qualche mese fa, dove il nome della vice è arrivato diciamo proprio in zona Cesarini, oltre, e so per certo, essendo stato dietro quella porta, che alcune deleghe sono state redistribuite oltre il tempo massimo consentito. E detto questo, stavolta è successo qualcosa di più, perché le cose che solitamente accadono, per citare Emiliano Fossi, sono state rese praticamente pubbliche, e siccome si sapeva qual era l'oggetto del contendere, cioè il fatto che i riformisti guidati da Bernardica in questo caso rivendicavano uno spazio maggiore, questa comunicazione del partito sul fatto che ancora non erano chiuse le trattative nonostante sia stata annunciata l'ora e la data della presentazione della giunta, ha reso tutto diciamo così questa diatriba un po' più pubblica. Ecco, diciamo che solitamente queste cose restano dentro le porte chiuse dei palazzi, e il fatto che siano emerse, come dicevi tu, lo fa diventare anche un caso comunicativo.
Ci sentiamo nel corso della Newsline se ci sono novità. Grazie a Giorgio Bernardini, buon lavoro naturalmente. E allora il tema dell'economia che rientra nelle discussioni politiche, perché dopo le sconfitte di Renzi e Viareggio e ballottaggi nel PD toscano si è aperta una riflessione sul futuro della regione. A riaccendere il dibattito sono i dati del rapporto Banca Italia di cui abbiamo parlato sull'economia toscana, numeri che il governatore Gianni legge come la conferma della solidità del sistema regionale. Ma il segretario del PD Emiliano Fossi, che ha affidato le sue riflessioni a un lungo post sui social, considera questi dati invece un vero e proprio campanello d'allarme che impone più coraggio e innovazione. Sandra Salvato.
La fotografia dell'economia toscana scattata da Banca Italia divide la politica regionale. Nel 2025 il PIL è cresciuto solo dello 0,4% e secondo il report conferma una debolezza strutturale, un quadro che tuttavia viene letto in modo diverso dal presidente della regione Eugenio Giani e dal segretario toscano del Partito Democratico Emiliano Fossi. Per Giani infatti il territorio continua a rappresentare un motore dell'economia nazionale. Il governatore invita a guardare non soltanto alla crescita del PIL ma anche ad altri indicatori, a partire dall'ex. Export. Nel 25 la Toscana è stata la prima regione italiana per incremento delle esportazioni, con un aumento superiore al 21%. Giani sottolinea inoltre i risultati della farmaceutica e delle produzioni ad alta tecnologia, pur riconoscendo le difficoltà di alcuni comparti, in particolare della moda. Da qui l'impegno della regione a rafforzare investimenti in innovazione, digitalizzazione, ricerca e accesso al credito per le imprese. Di segno opposto la lettura del segretario regionale del PD Fossi. Per lui i dati di Banca Italia descrivono un'economia che rallenta, con salari che continuano a perdere potere d'acquisto. Fossi chiede una svolta più coraggiosa e più innovazione, maggiori investimenti nelle infrastrutture e i materiali, un legame più forte tra università, ricerca e sistema produttivo ed un sostegno deciso alle filiere ad alto valore aggiunto. Un messaggio che contiene anche un monito rivolto alla giunta regionale. La Toscana, dice, non deve limitarsi ad amministrare bene, ma tornare ad indicare una strada per tutto il paese.
E poi c'è il tema Vannacci, tema politico di rilievo naturalmente nazionale se non internazionale, però anche segnatamente toscano per tutta una serie di motivi che ha a che fare anche con le recenti amministrative che sono stati il primo test elettorale in cui i vannacciani hanno espresso loro candidature, insomma, e sappiamo che così una serie di riflessioni vanno fatte anche su questo, però l'attualità ci chiama a questa passeggiata identitaria per la vivibilità, la sicurezza e il decoro di Firenze ed anche per lo sgombero del CPA, che è stata chiamata da Futuro Nazionale e dovrebbe partecipare lo stesso onorevole Roberto Vannacci per il 19 giugno alle 19, ritrovo in Piazza Bartere a Cavinana, per intendersi piazzale della COP. Buonasera, grazie di essere con noi l'onorevole Federico Gianassi, deputato PD. Grazie.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Come possiamo innanzitutto commentare questa passeggiata?
Ma io penso che si tratti di sostanzialmente qualcosa di molto simile dal punto di vista politico a una pagliacciata. Stiamo parlando di iniziative che sono propagandistiche, demagogiche, provocatorie e peraltro assolutamente inutili rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica e collettiva che ci sono nelle città italiane. Sono delle provocazioni. Ora, chiaramente rispetto alle provocazioni si può scegliere la strada del silenzio per non dare spazio, ma quando, come dire, superano un livello di accettabilità meritano anche, io credo, una risposta, ed è per questo che le bollo in modo molto chiaro e netto in questo modo. Stiamo parlando di una formazione di estrema destra che nasce da fuoriuscite, da partiti della destra italiana, Lega, Fratelli d'Italia, cioè partiti che stanno governando il nostro paese da 4 anni e che sui temi della sicurezza hanno clamorosamente fallito. Tante norme bandiera, tanta propaganda, tante nuove norme penali che hanno miseramente fallito come era immaginabile, situazioni di grande difficoltà, zero investimenti in prevenzione, amministrazioni comunali di destra o di sinistra abbandonate a se stesse. Questo è il quadro del nostro paese. E di fronte a questo, anziché nascondersi, vengono anche a dare lezioni e ci spiegano che facendo una passeggiata di qualche minuto in una città davanti ai giornalisti per farsi vedere, loro risolverebbero i problemi della sicurezza. È per questo che io dico che si tratta di una evidente pagliacciata di natura provocatoria. La sicurezza è un tema serio e i partiti della destra dovrebbero prima di tutto chiedere scusa per questo clamoroso fallimento, ammettere che la ricetta è tutta sbagliata, ammettere che è un problema molto complesso e serio e servono risorse e prevenzione per provare a, come dire, rendere le nostre città più respingenti verso le azioni di criminalità e in quel modo davvero aiutare i nostri cittadini a sentirsi più sicuri. Peraltro aggiungo che quando si parla di sicurezza bisognerebbe essere coerenti. Aspetto di vedere Vannacci che va a Roma davanti agli immobili occupati da Casa Pound da molti anni, rispetto ai quali non mi sembra siano state annunciate passeggiate. Allora, siccome il tema è serio e la legalità è un valore importante, non si può difendere a giorni alterni. Se è una battaglia nella quale si crede, lo si fa seriamente, non con le pagliacciate, e per tutti e non per qualcuno sì e per qualcun altro no.
Chiaro, però noi sappiamo che Vannacci ovviamente lavora proprio sul tema della provocazione, ha fatto del suo, della provocazione sul linguaggio politico e sta raccogliendo i dividendi di questa azione. Ora, qualcuno dice, qualcuno sostiene, qualche osservatore, che in fondo al centrosinistra Vannacci fa comodo perché è una spina piantata nel campo del centrodestra, leva consensi alla Lega, un po' anche a Fratelli d'Italia, e quindi alle prossime elezioni avvantaggerebbe il campo largo, che infatti sarebbe in vantaggio qualora non ci fosse una alleanza, come potrebbe non esserci tra Vannacci e il centrodestra, e qualora ci fosse potrebbe determinare uno spostamento del centro, diciamo Forza Italia per dire così, verso il campo più o meno largo. Lei è una lettura che condivide o meno questa?
No, la rispetto, ma credo che sia una lettura eccessivamente tattica della dinamica della dimensione politica. A mio giudizio contano i progetti, i valori che si mettono in campo. Quello di Vannacci è radicalmente ostile rispetto a quello, a quei valori nei quali crediamo noi, così come siamo distantissimi dagli altri progetti politici della destra italiana. In più aggiungo che quella iniziativa, che sia un'iniziativa ostile rispetto alla destra di governo, è tutto da vedere, perché io penso che la destra italiana si leghi sempre molto molto volentieri quando si tratta di occupare spazi e potere. Quindi se è realmente un movimento che si allontana da Fratelli d'Italia o Lega, o se invece poi alla fine ci sarà dentro in coalizione, lo vedremo. Ma la storia della destra italiana, ripeto, è una storia di tante chiacchiere e poi invece al momento dei fatti grande unità per tenersi strette le poltrone. Quindi anche rispetto a chi fa previsioni sugli atteggiamenti tattici, li ascolto, li rispetto, li trovo anche interessanti, però ecco, non è la dimensione del dibattito politico che mi interessa. A me interessa stare sui temi valoriali, sulle idee, sui progetti, e lì per noi c'è ovviamente rispetto a loro una distanza siderale incolmabile, così come per motivi talvolta simili e talvolta diversi c'è anche con il campo della destra più tradizionale. Aggiungo poi che Forza Italia sia un partito che nel caso di un legame tra Lega, Fratelli d'Italia e Vannacci, ecco, possa immaginare di allontanarsi dalla destra, ma io francamente li ho visti in questi 4 anni in Parlamento votare tutto quello che la destra estrema ha proposto senza, distinguersi nemmeno con qualche voto in dissenso. Quindi onestamente non
la vede difficile
proprio che ha questa solidità. Quindi vedremo, insomma, ecco.
Comunque per lei conta il piano valoriale, il piano dei contenuti, e su questo c'è una radicalità di differenze da difendere, no? A testimoniare, evidentemente. Sì. Grazie, onorevole Federico Gianassi, deputato del Partito Democratico. Grazie, buona serata e buon lavoro a lei.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E poi naturalmente c'è il tema dei CIE, dei CPR, dei centri di identificazione del rimpatrio, che insomma sapete, no? Il governo ha previsto di aprirne uno anche in Toscana, le associazioni si mobilitano contro l'apertura, in programma domani presso l'Arci in Piazza dei Ciompi alle 17:30 a Firenze un evento pubblico per discuterne alla luce appunto delle dichiarazioni del governo rispetto a una struttura in Lunigiana e del monitoraggio del tavolo asilo e immigrazione sui centri di permanenza e rimpatrio in Italia, realizzato nel 2025. Il dibattito è promosso tra gli altri da Arci, CGL Cospe, Medu, Oxfam Italia, verrà lanciato anche un appello aperto alla sottoscrizione. Ne abbiamo parlato con la responsabile Aritalia Europa per Cospe, Alessia Giannoni, e la Migration Policy Advisor per Oxfam, Giulia Capitini.
Questi CPR non funzionano, oltre ad essere estremamente disumani e veramente un luogo di sospensione dei diritti, sono assolutamente inefficaci e, oltre ad essere costosi, sono circa il 10% delle persone trattenute nei CPR che poi effettivamente vengono rimpatriate. Quindi l'obiettivo per cui questi centri esistono non è assolutamente garantito, non è assolutamente raggiunto. Noi pensiamo appunto che la Toscana, che è una terra di accoglienza, di prossimità, di diritti, non può che rigettare un abominio di questo tipo, e quindi ci come gruppo di organizzazioni della società civile abbiamo lanciato un appello chiedendo appunto al presidente della regione toscana di continuare ad opporsi con fermezza. Non abbiamo bisogno di strutture senza diritti che servono solo ad andare ad alimentare una propaganda securitaria razzista, ma che però non risolve alcun tipo di problemi.
Il dossier evidenzia il fallimento, no? Di queste strutture e degli obiettivi dichiarati, però il prossimo 12 giugno entra formalmente in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo e è atteso il nuovo regolamento rimpatri. Che margine c'è per intervenire in direzione contraria?
Il margine è oggettivamente ristretto, non ce lo nascondiamo. Dobbiamo renderci conto di una cosa molto importante: i CPR, cioè la detenzione in attesa di espulsione, non serve, non è mai servita ai rimpatri, serve solo ad abbassare l'asticella morale del paese, serve solo a normalizzare l'eccezione. Cioè, i dati che citava Alessia Giannoni sono impressionanti. Questi CPR, oltre a essere disumani, sono innanzitutto mezzi vuoti, sono pieni rispetto alla metà della loro capacità effettiva, quindi non si capisce perché sia necessario costruirne altri, e sono assolutamente inefficaci dal punto di vista delle politiche di rimpatrio. Considerate che solo lo 0,2% degli irregolari stimati in Italia è trattenuto dentro un CPR, e appunto solo il 10% delle persone con ordine di rimpatrio viene effettivamente rimpatriato. È chiaro che lo scopo dei CPR è un altro, è quello di far passare un nuovo modello di società, e questo va assolutamente in linea con queste norme funeste che purtroppo entreranno in vigore venerdì, che sono quelle del nuovo patto europeo, e con il regolamento rimpatri che sarà votato probabilmente nella seconda metà del mese di giugno dal Parlamento europeo, e che è già considerato un regolamento infamante, perché, ed è ormai nero su bianco, consentirà tra le altre cose anche in Italia, anche in Europa, dei raid stile ICE americano per andare a cercare le persone prive di documenti e cercare di rimpatriarle. Siamo in un contesto, se aggiungiamo per il nostro paese anche la proposta di legge sulla remigrazione di Vannacci, che è assolutamente critico da questo punto di vista, ma proprio per questo la società civile deve far sentire la propria voce.
Il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico della storia e forza della memoria. Venerdì 19 giugno la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo presentano Crescere, la guerra. Viaggio teatrale attraverso i conflitti e la nostra indifferenza. Martedì 23 giugno, I Persiani di Eschilo, nella nuova produzione del Teatro della Tosse, regia di Giovanni Ortoleva. Programma e prevendite su estatefiesolana.it, promozioni per soci e ascoltatori di Controradio.
Lasciati trasportare da una voce che sa di tramonti lontani, ritmi caldi e vibrazioni che arrivano dritte al cuore. Direttamente dall'Europe 2026 Tour, Mary Froese sul palco con un live intenso e magnetico, dove ogni nota è un viaggio tra emozioni, culture e atmosfere senza confini. In apertura l'energia travolgente dei Sine d'Ades. Mercoledì 24 giugno alle 21 a Firenze, all'Anfiteatro delle Cascine, Mary Froese in concerto. Un appuntamento imperdibile per una notte che profuma d'estate. Info e prevendite lndf.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al Mad Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi. E la tua 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento venerdì 12 giugno alle 14.30.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI si segnalano code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e di San Miniato, entrambe provenendo da Firenze. Stessa cosa all'uscita di Cascina provenendo da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Veniamo alla questione MPS Monte dei Paschi. Siena non può restare spettatrice, propongo un tavolo istituzionale territoriale tutela lavoro identità e radicamento, questo quanto ha detto la sindaca di Siena Nicoletta Fabio in merito a Banca MPS, specificando che il tavolo deve coinvolgere, come di Siena, la provincia, la regione, i consiglieri regionali, i parlamentari eletti al territorio. Le scelte societarie, detto Fabio, di mercato appartengono alle sedi competenti e devono essere valutate sulla base degli atti ufficiali sotto la vigilanza dell'autorità preposte, ma questo non significa che Siena, la provincia, la regione devono rimanere in silenzio e limitarsi ad assistere. Questo ha detto la sindaca di Siena. L'offerta pubblica di acquisto lanciata da Intesa San Paolo per acquisire la totalità di azioni MPS accende quindi le preoccupazioni della politica locale, ma anche dei rappresentanti lavoratori. Le sigle dei bancari temono infatti che l'integrazione tra i due istituti porti a pesanti tagli del personale e al ridimensionamento dello storico ruolo della banca sul territorio toscano. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Il Monte dei Paschi di Siena sopravviverà come banca e come marchio, ma si estinguerà come soggetto bancario autonomo. Ora sembra che su Rocca Salimbeni cali davvero il sipario e un tempo lunghissimo, quello della banca più antica, ora è davvero tramontato. Un tramonto di quelli prolungati dopo secoli di potenza e di potere. Dopo lo splendore di una banca cassaforte della sinistra e della Toscana, il tracollo, le inchieste, il salvataggio e ora, ultimo atto, l'offerta da 30.6 miliardi fatta da Carlo Messina e Carlo Cimbri, Intesa e Unipol. Così MPS finirà sotto le insegne di Intesa San Paolo, che prenderà così Mediobanca e dunque quel 13,2% che questa ha in generali. E così ben 635 sportelli sui circa 2200 di MPS verrebbero acquisiti da Unipol e gestiti da una nuova realtà bancaria che includerà Beeper, e questa sarà il Monte dei Paschi senza Siena in tutti i sensi. Come detto, il marchio sopravvive, non il soggetto bancario autonomo, ed ora che il tracollo definitivo sembra aver assunto tutt'altri connotati, i sindacati lanciano l'allarme. Quali sono infatti le conseguenze dell'ingresso della banca più antica del mondo nel secondo polo creditizio italiano? Della perdita dell'identità abbiamo già detto, ma soprattutto la sede della direzione generale, che ovviamente si trova a Siena, è il cuore di MPS, dove lavorano oltre 2000 persone, e ora questi posti di lavoro sono fortemente a rischio. Con l'operazione così apparecchiata sembra che non ci sia motivo che tutto resti a Siena nelle dimensioni attuali, e sarà un grave impoverimento per Siena e per tutta la Toscana. Il mercato ha fatto il suo gioco, la politica è arrivata tardi, troppo tardi.
La cronaca al setaccio: il cellulare di un 16enne originario del Pakistan, indagato dalla procura dei minori di Firenze con l'ipotesi di reato di arruolamento ai fini di terrorismo internazionale. Gli inquirenti, secondo quanto emerge, vogliono esaminare i suoi contatti. Gli accertamenti sul 16enne che vive in Toscana sono scaturiti dalla vicenda di uno studente 15enne immigrato dalla Tunisia, fermato in maggio scorso e poi ristretto in carcere minorile con la stessa accusa di promuovere il reclutamento di potenziali terroristi. Il 16enne, come anticipato dal Corriere Fiorentino, sarebbe uno dei contatti del giovane tunisino immigrato nella Val di Chiana senese con i familiari. La Digos è risalita a lui esaminando le chat dove i due minori avrebbero interagito, quindi l'ha perquisito, gli ha sequestrato il telefonino per fare gli accertamenti tecnici. I due potrebbero essersi conosciuti di persona in una comunità per giovani immigrati. Dai dispositivi elettronici 15